Allora ragazzi, buonasera e grazie dei compiti che mi avete mandato, sono fatti tutti molto bene, le valutazioni che trovate sono indicative, non vi preoccupate perché nel bene e nel male queste non incidono ai fini poi della valutazione, è che sono importanti intanto per tenervi svegli e poi per essere sicura, insomma, che ci sia la comprensione su temi che sono importanti. E così vi esercitate anche a fare ricerche di giurisprudenza che certamente poi vi serviranno quando farete la tesi. Ho molto apprezzato queste relazioni che avete mandato, sono diverse tra di loro, cioè avete dato un taglio diverso. Nel senso che c'è chi di voi ha privilegiato il meccanismo processuale nel quale le eccezioni si pongono, c'è chi ha privilegiato l'analisi della giurisprudenza sul proprio l'individuazione di quali siano eccezioni in senso lato nell'elaborazione giurisprudenziale. Mi soffermo sul contenuto di queste relazioni perché il tema, avrete capito, è un tema cruciale nel processo. Lo avete capito, spero, da quello che io vi ho evidenziato in queste lezioni, ma certamente avete avuto occasione di constatare questa importanza proprio grazie alla ricerca giurisprudenziale che avete svolto. Allora, intanto io mi ero semplicemente limitata a mettere in evidenza che l'eccezione introduce i fatti su cui si basa la difesa della parte convenuta, li introduce nel processo e avevo lasciato poi alla vostra ricerca il chiarimento e l'individuazione delle tipologie e della elaborazione appunto che nasce e è nata intorno a questo concetto. Dalla vostra elaborazione, questo approfondimento, devo dire, è uscito. Intanto le eccezioni di merito si distinguono in eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto. Che cosa significa? L'eccezione in senso stretto è l'eccezione che può essere rilevata soltanto a distanza di parte. Questo significa che la parte svolgerà due tipi di attività. Dovrà allegare il fatto, quindi narrarlo nel processo e poi su quel determinato fatto che è stato in questo modo allegato al giudizio, dovrà formulare espressamente la sua eccezione al giudice. Le eccezioni in senso lato sono invece quelle che può rilevare il giudice d'ufficio senza bisogno di una specifica istanza formulata dalla parte, benché anche il giudice resti vincolato al fatto che il fatto su cui si basa l'eccezione risulti dagli atti del giudizio, quindi risulti da quello che io ho chiamato perimetro fattuale, che abbiamo capito bene è prerogativa esclusiva delle parti e che in nessun caso il giudice potrà ampliare. Quindi il potere che il giudice ha è in questo caso il potere di rilevare l'eccezione anche nell'inerzia della parte, fermo restando che i fatti alla base di questa eccezione devono essere stati allegati nel giudizio dalle parti, quindi non necessariamente dalla parte a cui questa eccezione poi fa comodo o va contro gli interessi, ma da tutte le parti che sono presenti in giudizio. Quello che non può essere fatto è che sia il giudice che porta un elemento fattuale nel processo, perché questo violerebbe la sua imparzialità e il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice che l'imparzialità tutela e garantisce. Ancora sul regime procedimentale delle eccezioni in senso stretto, sappiamo che devono essere allegati i fatti 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 168 bis quarto comma o quinto comma con le differenze che vi ho già sottolineato, ma se si tratta di un'eccezione in senso stretto, la parte dovrà anche svolgere la sua attività di rilievo dell'eccezione, di formulazione dell'eccezione. Se si tratta di un'eccezione in senso lato, sarà sufficiente che nei 20 giorni prima dell'udienza siano stati allegati i fatti. E fermo restando poi quella possibilità di allegazione ulteriore che abbiamo visto essere consentita nei diversi riti e nelle modalità in cui i diversi riti consentono questa ulteriore attività. L'articolo 345 che disciplina l'appello stabilisce che eccezioni in senso stretto non possono essere formulate per la prima volta nell'atto d'appello, mentre è possibile che il giudice rilevi per la prima volta in appello una eccezione, fermo restando che i fatti devono essere stati allegati tempestivamente secondo il rito che disciplina il procedimento. Sin dal 1998 le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 10.099 hanno indicato questo principio che regola la rilevabilità dell'eccezione. La sentenza ci dice anche che l'eccezione è in senso stretto sostanzialmente in due ipotesi fondamentali. Una, quando è espressamente prevista dalla legge, cioè quando la legge espressamente ci dice che una certa eccezione deve essere proposta dalla parte. L'altra è un'ipotesi atipica di eccezione ed è quando si ha un'eccezione in senso stretto, quando questo potere di rilievo delle parti è previsto quale elemento integrativo della fattispecie difensiva. Penso, e in giurisprudenza vi è un esempio in questo senso, per esempio con un'azione di annullamento del contratto. Mentre l'ipotesi del rilievo della nullità del contratto è un'eccezione in senso lato, sappiamo che questo lo hanno anche ribadito le sezioni unite della Corte di Cassazione con le due sentenze gemelle 26242 e 26243 del 2014. Dalle vostre relazioni è emersa anche una certa casistica che per la verità avrebbe proprio dovuto essere lo scopo della vostra ricerca. Per esempio, Cassazione 1999 numero 3026 sancisce che la novazione è un'eccezione in senso lato, quindi quando emerga che ci sono in un determinato rapporto degli elementi di novativi, cioè che il vecchio rapporto è sostituito dal nuovo accordo in toto, il giudice potrà rilevarlo indipendentemente dalla formulazione della parte di un'eccezione di questo tipo, naturalmente sempre fermo restando che il fatto deve emergere dal processo. Ancora, la Corte di Cassazione nel 2013 con la sentenza 18.602 ha affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione integra una eccezione in senso lato. Quindi, laddove emergano elementi di questo tipo dagli atti del giudizio, il giudice potrà rilevare l'interruzione della prescrizione anche indipendentemente dalla attività di parte. Sottolineo che al contrario invece l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto per espressa previsione di legge. La necessità che il giudice resti vincolato alle allegazioni che ha fatto la parte anche quando siamo di fronte a un'eccezione in senso lato, la Corte di Cassazione l'ha sottolineato espressamente con la sentenza del 2010, la 12.353. Anche l'accettazione della eredità con beneficio di inventario è stata ritenuta un'eccezione rilevabile d'ufficio. Così, Sezioni Unite della Cassazione, sentenza del 2013 10.531. L'eccezione di giudicato, sia esterno che interno, costituisce un'eccezione in senso lato. Con riferimento al giudicato interno, la Corte di Cassazione l'ha stabilito con pronuncia del 31 gennaio del 2017, numero 23.022. Ancora costituisce eccezione in senso lato il caso fortuito applicabile nei giudizi per danno da cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile. Questo lo ha confermato la sentenza della Corte di Cassazione numero 13.005 del 23 giugno del 2016. Qui la Corte di Cassazione ha affermato che il limite alla responsabilità da cose in custodia, rappresentato dal caso fortuito, non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d'ufficio. L'articolo 2051 non contempla un'eccezione, ma riconduce il caso fortuito al profilo meramente probatorio. Va in proposito affermato che la prova relativa alla sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, grava sul custode chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2051 e perciò questi soggiace alle preclusioni istruttorie. Tuttavia, la sussistenza del caso fortuito non costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato, in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata per il primo grado dal secondo comma dell'articolo 167. Quindi, questo passo di questa sentenza, che ve lo ridico, è la 13.005 del 2016, è utile per noi perché sottolinea la diversa attività fra allegazione e prova in questo caso e il rilievo dell'eccezione, per cui l'allegazione è onere della parte, il rilievo dell'eccezione rientra in questo caso nel potere del giudice, ma l'obbligo, ovviamente l'onere meglio, di provare la veridicità di questo fatto torna a gravare sul custode in questa particolare fattispecie. Sono inoltre pacificamente considerate rilevabili d'ufficio la rinuncia al diritto, la condizione, il termine, il concorso del fatto colposo del creditore e normalmente anche l'eccezione di simulazione. Sono invece eccezioni in senso stretto e dunque rilevabili soltanto su istanza di parte, perché previste dalla legge, l'eccezione di compensazione, l'articolo 1242, l'eccezione di annullabilità del contratto, questo l'avevo già detto, articolo 1442, l'eccezione di rescindibilità del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'eccezione di garanzia nella vendita, anche se è prescritta l'azione, l'eccezione di garanzia nell'appalto, l'eccezione di escussione da parte del fideiussore, il beneficio della divisione, l'eccezione di decadenza. Vi allego un link che è un po' datato perché porta un documento che è del 16 ottobre del 2008, però è un documento interessante che è stato redatto dal dottor Aldo Giuliani, che è giudice del Tribunale di Trento, Camera Civile di Trento e di Rovereto. Qualcuno di voi deve averlo già trovato perché ho visto nei vostri compiti traccia appunto di questa elaborazione, ma chiaramente è apprezzato perché nell'ambito di una ricerca è apprezzato anche che si rinvengano delle fonti nel web, che è ricco anche di documenti utili e ben fatti come questo, benché un po' datati. Sottolineo che con riferimento a questo tipo di eccezione, cioè l'eccezione in senso lato che era oggetto della nostra ricerca, E in particolare, con riferimento alla rilevabilità da parte del giudice d'appello della eccezione in senso lato, si sta discutendo se possa aprire anche all'esercizio di un'attività istruttoria in appello proprio per la prova di questo fatto che sottosta all'eccezione stessa.